Allora, il comunicato è questo: appello alla città, assemblea in piazza verso l'8 marzo. È passato quasi un anno dalle rivolte scoppiate nelle carceri di questo paese. Proteste collettive che si sono espanse a macchia d'olio in tutto il mondo. Le persone prigioniere che si sono ribellate sapevano e sanno bene che nessun governante avrebbe mosso un dito per mettere in salvo dal contagio chi è rinchiuso. Da sempre le galere escludono e vessano migliaia di vite, anche prima del Covid. Le proteste di chi era dentro hanno fatto scendere in strada anche chi ha i propri affetti rinchiusi, soprattutto le donne, che hanno deciso di non stare ad aspettare in silenzio, portando fuori con forza le rivendicazioni di salute e libertà che venivano dai prigionieri e dalle prigioniere. A Roma il tempo della rivolta è stato il 9 marzo, sia a Re Bibbia che a Regina Coeli. La rabbia è esplosa e diverse forme di protesta sono continuate durante il corso dell'anno. Quel 9 marzo iniziavano a circolare le notizie della morte di alcuni detenuti durante le rivolte del giorno precedente a Modena e Rieti. A Re Bibbia 55 detenuti sono accusati di pesanti reati, tra cui devastazione e saccheggio in seguito alla sommossa. Sono centinaia i detenuti che andranno a processo per le rivolte in tutto il paese. Possibile che lo Stato abbia avuto il coraggio, dopo le stragi e le torture di marzo e aprile che hanno tracciato una lunga scia di sangue, di mandare a processo centinaia di detenuti che hanno gridato la loro rabbia indicando l'unica soluzione possibile, ovvero lo sfollamento delle galere per salvarsi dal contagio? È la necessità di scongiurare nuove proteste a scatenare questa pesante vendetta. Le giuste rivendicazioni vengono messe a tacere con violenza più feroce. Sì, lo Stato ci tiene alle sue galere, a quelle mura e a quelle sbarre così alte, che hanno un effetto su milioni di esistenze, anche quelle libere. Le morti durante le rivolte parlano chiaro, raccontano quello che è stato, raccontano quello che lo Stato è disposto a farci per governare con la paura, per ribadire il suo potere se alziamo la testa, per impedire la solidarietà. Il carcere non può restare una bolla separata da chi abita la città, non lo è, e non possiamo permetterci di girare le spalle a chi è imprigionato e a chi è imprigionata. Invitiamo tutte le realtà e le persone interessate a partecipare il 27 febbraio alle ore 16:30 a Piazza Perestrello per un momento di confronto e aggiornamento sulle lotte nelle carceri e per parlare della mobilitazione nazionale dell'8 marzo sotto il Ministero della Giustizia. Marzo 2020, quella nelle carceri è stata una strage di Stato. Non lasciamoli soli e non lasciamole sole. Questo era appunto il comunicato di indizione di questa assemblea.
Quindi se c'è un buon modo per accompagnare la volontà a partecipare a questo momento in piazza è ricapitolare attraverso le testimonianze che abbiamo raccolto anche da questi microfoni qual è stato quest'anno dentro le galere di questo paese. Vi lasciamo a un audio che è un montaggio che hanno fatto alcune compagne dell'assemblea parenti e solidali delle persone detenute, ed è un audio che è stato utilizzato durante il presidio di ieri davanti il DAP e ci sembra insomma anche utile riascoltarlo per radio, così da non lasciare queste voci solo frammenti. Restate all'ascolto.
Purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi. Purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi e anche, ahimè, delle persone decedute. Per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini.
Il distanziamento sociale consiste nel fatto che dobbiamo essere lontani l'uno dagli altri, non dobbiamo riunirci, soprattutto in spazi chiusi.
La legge è uguale per tutti, ma non penso.
Se noi guardiamo un po' la legge, hanno chiuso le scuole per gli assembramenti, i ragazzi non possono andare a scuola, non si può andare addirittura a messa, oppure bisogna tenere distanziamento. Negli ospedali dove c'erano 4 posti letto in una stanza ce ne sono solo 2 perché devono tenere il distanziamento. Ci hanno addirittura fatto nascere Gesù Bambino alle 19:30 di sera perché hanno eliminato la messa di mezzanotte. Non ho capito, ma nelle carceri gli assembramenti, il sovraffollamento, questo con la legge non ha nulla a che vedere? È questa cosa che noi ci dobbiamo porre, perché se è tutto è vietato negli ospedali, nelle chiese, per strada, zone rosse, non ci possiamo spostare, non possiamo attraversare un comune all'altro a meno che non siamo a 30 km eccetera eccetera, ma questi ragazzi, queste persone forse non sono persone, forse non sono umani, non lo so, ditemelo voi, perché lì l'assembramento non è, lì il sovraffollamento non c'è, e lì il Covid galoppa, eppure nessuno fa nulla.
Come la vedo io, la rivolta contro lo Stato, perché lo Stato sapeva benissimo che questo virus si stava espandendo e quindi poteva gestire la cosa molto meglio, svuotando le carceri almeno per le persone malate che sono soggetti a questa situazione, alle persone che stanno in attesa di giudizio, a persone che stanno aspettando i giorni, che ce ne stanno a centinaia, e avrebbe potuto liberare centinaia di posti in modo tale che là dentro nei carceri, stando più liberi i posti, stavano meglio pure loro. È assurdo, così fanno perdere la testa sia alle famiglie, sia ai figli e sia ai detenuti. Non si doveva arrivare che all'improvviso ad un detenuto non gli fai fare un colloquio con la famiglia, che è soltanto quello un'ora a settimana. Poi non si dovevano mettere pacchi. Dicevano che non spostavano, ma non è vero, perché stanno facendo i trasferimenti, ma pure molto lontano. Poi la polizia esce di dai penitenziari, scusatemi, ma se noi possiamo essere i casi contagiati, loro non possono essere contagiati? Se non respirano pure loro, non escono pure loro? Lo Stato sta gestendo male tutta la situazione, come sempre.
In questo momento lo Stato si sta coprendo di un omicidio di massa, e questo è inaccettabile. Lo Stato non fa nulla per le carceri, per i detenuti. Noi siamo solamente un numero, familiari, ma loro invece non sanno neanche quello, non hanno neanche un numero. Sono carne da macello.
I penitenziari sono delle polveriere, con questa miccia accesa stanno solo aspettando che esplodano, e quindi no, quindi davanti a tutto questo bisogna scendere in piazza. Non è la denuncia che ci può fermare, insomma, non si, voglio dire, la paura è un'altra, non è la denuncia che fa paura, la paura è vedere uscire mio marito da lì per i piedi, la vogliamo mettere così? Perché voglio dire, non c'è più tempo, e non c'è più tempo, il tempo è finito, quindi risposte non ce ne vengono date, il tempo che per noi è finito, loro invece continuano a prenderselo, no? Tirandosi la palla da una parte all'altra.
Io sono atterrito e sono preoccupato per l'incomunità di salute a mio figlio che purtroppo, oltre ad essere massacrato con manganellate e tutto il restante, è stato prima denudato innanzitutto, poi preso a manganellate e in ultimo con l'accendino gli hanno bruciato la barba. Perché perché non sono andati a Santa Maria Capo Vetere a vedere il massacro sociale che hanno fatto gli agenti della penitenziaria? Addirittura sono venuti da fuori con pullman, con tute sommerse, ma mascherine, hanno incominciato a mandare via manganellate ovunque, a chiunque si trovavano davanti. Poi li hanno, man mano, cella per cella, facevano uscire fuori, li hanno denudati, manganellate, proprio che dal racconto e dalle fotografie che sono arrivate da qualche detenuto che ha lasciato il campo di concentramento, perché Santa Maria è diventato un campo di concentramento.
Pensare che mio fratello era lì in quel momento non è facile. È un ragazzino, quindi immagino, lui mi ha detto, avevo davvero tanta paura, non sapevo cosa stava succedendo, non sapevo cosa dovevo fare, perché lui ovviamente non voleva che niente gli tornasse indietro, aveva paura delle ritorsioni, che poi in realtà stanno succedendo anche adesso, solo perché giustamente loro hanno voluto raccontare per dare giustizia per la morte di Sasà.
Durante il viaggio ha detto che sono stati ancora malmenati, e quando sono entrati in cella, come una guerriglia, altri agenti li hanno menati. Questo ragazzo qui era quasi morto, stava malissimo, urlava dal dolore. Loro hanno chiesto aiuto, hanno chiesto la vicinanza dei medici, hanno chiesto gli infermieri, nessuno si è presentato, nessuno. La mattina hanno richiamato i medici, hanno solo sentito dire lasciatelo morire. E in effetti, come dicono loro dall'esposto, mezz'ora dopo li hanno chiamati dicendo piscitelli e freddo. Vedere una morte davanti a loro, hanno detto adesso basta, è giusto che qualcuno parli, ma se questi ragazzi non vengono tutelati, ciò che hanno detto rimarrà tutto, finirà.
Il mio detenuto è stato trasferito da Modena dopo la rivolta. Ho ricevuto una chiamata ieri, la sua voce era impaurita perché è stato massacrato di botte. Ha detto che lui, l'unica cosa che è riuscito a proteggere è il viso. Ha detto che porta segni dalla testa ai piedi, gli sono state tolte le scarpe mentre veniva picchiato. Ha detto che gli hanno detto che mentre lo picchiavano, che indossava una maglietta mezze maniche del Napoli, che lui non era degno di essere napoletano e indossare quella maglia. L'hanno umiliato, dopo che me l'hanno massacrato l'hanno inchinato così tanto in basso con la testa per inchinarlo nel furgoncino, che lui non riusciva neanche a guardarsi intorno. E forse il suo dito è rotto, dice che porta varie fratture, non sa se ha emorragia o qualunque cosa, perché non gli sono state fatte visite mediche. E adesso si trova in isolamento. Dopo il suo trasferimento lui ha subito, chiamiamoli, parecchi dispetti, se così vogliamo dire, e dal non fargli arrivare il pacco, la lettera, per 2 o 3 settimane in realtà non l'hanno anche permesso di chiamarci, quindi di avere contatti con noi, nonostante l'isolamento per Covid dovrebbe riguardare solo 10 giorni. E dopodiché mio fratello è anche stato ascoltato dentro al carcere dal procuratore di Ancona. Questo interrogatorio gli veniva detto che se praticamente lui continuava con questo racconto, loro avrebbero potuto accusare anche lui di mancato soccorso, di falsità e calunnie. Ovviamente mio fratello non ha creduto alle loro storie, ma non è tanto non credere, ha continuato a raccontare la sua verità. Insomma, ha detto: io quello che potevo fare l'ho fatto, ho chiamato più volte gli agenti, ma la risposta è stata: lasciatelo morire. Mio fratello era la persona che era nella cella con Sasà, quindi uno dei testimoni un po' più importanti, sono tutti importanti, però quello che ha visto le ultime ore di vita di Sasà, quindi stanno cercando di togliere lui, così fare in modo che tutto il resto poi cada e si nasconda tutto nel silenzio, cosa che purtroppo non accadrà. Purtroppo per loro, ovviamente.
Sono stati picchiati, c'è gente che chiama che ha le ossa rotte, sono stati chiusi, gli hanno tolto magliette in tande, non li fanno chiamare, da mangiare non passa, è passato dopo 2 giorni, dopo 24 ore. Noi siamo un gruppo dove comunque ci diciamo le cose che succedono giornalmente lì a opera, e quindi tutti quelli del primo reparto nessuno ha chiamato. E ieri poi c'è stata una mia amica, ha preso il pacco e c'erano i vestiti sporchi, proprio che c'era l'impronte della scarpata sulla schiena. Ho saputo, ma anche sentendomi con delle mie amiche, con delle altre compagne che sono preoccupate come me, come tutti noi che siamo fuori, che ci sono state persone che sono state prese a manganellate, a botte, ferite, sulle mani, addirittura le manganellate sulle mani, gli hanno rotto le dita. Questo è stato quello che mi è stato riportato poi nell'unica telefonata, ecco, che io ho avuto con mio marito, in cui mi diceva: qui sta succedendo l'inferno, qui c'è l'inferno, qui dentro c'è l'inferno. Queste sono state le risposte che mi sono state date, che stanno meglio lì che fuori, che stanno tutti bene. Queste sono state le risposte, le poche risposte, le poche informazioni che sono riuscita ad avere io personalmente.
Vi rendete conto quanta, come potrei dire, come stanno, quante bugie, quanta falsità c'è in tutto questo?
I familiari a casa non hanno notizie, cioè noi non siamo calcolati, siamo zero per lo Stato. Siamo andati nei campi e sono riuscita a sentirlo un attimino, e mi fa che non ancora gli hanno fatto un tampone, non ancora hanno dato mascherine, guanti, sono lì chiusi 24/24 come la S. Ci prendono anche in giro, più che altro non ti dicono mai la verità. Noi l'abbiamo scoperto tramite le chiamate di quelli del secondo reparto.
La verità è troppo scomoda, perché se si arriva a una verità si sconvolge tutto il mondo carcerario, non soltanto Milano, San Vittore o Monza, non solo Alessandro è morto, non solo Francesco, ma nei carceri italiani si muore. C'è un sistema, c'è qualcosa che non vuole far arrivare alla verità.
Per portare fuori la verità è servito solo che mio fratello, nello specifico, ma anche gli altri 4 detenuti che sono firmatari del protocollo, hanno avuto veramente il coraggio di portare fuori questa storia. Cioè, non solo per Piscitelli, ma anche per gli altri 9 morti.
È passato un anno, siamo da capo a 12 se non peggio.
È una sorta di 41 bis, ma è veramente impossibile comunicare col parente. Col detenuto non si può, perché i vetri sono alti fino al soffitto, perché c'è plexiglass a destra e a sinistra, ci sono proprio una sorta di postazioni, capito? Quindi è proprio difficoltoso ascoltare, parlare, non c'è proprio modo di comunicare, e quindi è terribile questa cosa. Ma secondo me loro approfittano di questo, perché per accedere a questo tipo di colloqui, quindi si evitano le perquisizioni, quindi insomma diciamo che la manodopera per ciò che riguarda nella penitenziaria è ridotta notevolmente.
Loro in questo momento chiedono dei controlli sanitari all'interno, ecco, questo chiedono loro, tamponi per tutti quanti, sia per chi lavora lì dentro, per loro detenuti, visto che continuano comunque ad entrare, cioè continuano gli arresti, non è che si sono fermati per il coronavirus, questo no.
Da ieri nelle celle all'improvviso così, e sono stati chiusi in cella perché il Covid esiste, c'è e bisogna dirlo, perché il Covid a Rebibbia è entrato nonostante si dica il contrario. Ci sono state da parte della cellere delle invasioni con gas fumogeni, con spruzzi di acqua, getti violenti sui detenuti, che hanno semplicemente chiesto il perché, la possibilità di essere spostati, di essere protetti, e sono stati chiusi nelle celle misti tra soggetti contagiati e soggetti non contagiati. Persona che io ho lì dentro ha contratto il Covid e ho ricevuto proprio da lui una telefonata e dei scritti in cui mi dice che le guardie sono intervenute in questo modo, con i manganelli.
La situazione di chiuderli per tante ore non era più possibile, in quanto erano tanti positivi, e io gli ho chiesto: ma te l'hanno fatto il tampone? Lui mi ha detto: ma me l'hanno fatto il tampone, ma non mi hanno dato il risultato, mi hanno caricato, mi hanno massacrato, non so quant'erano. La prima manganellata gliel'hanno data attraverso il cancello, sulle mani, per farlo scendere dal cancello. E da lì lui è caduto, hanno aperto i cancelli, sono entrati con gli idranti, mi ha parlato degli estintori, non si respirava e non si vedeva, è stato caricato e ha detto: ricevuto tante di quelle manganellate.
La sanità in carcere non c'è. Per fare una visita ci vogliono giorni, se non mesi, non esiste la sanità. E adesso ancor meno, non c'è, non esiste. È un massacro, lì dentro è solo un massacro. Io se posso chiudere in una frase, il carcere uccide. In questo caso ancora di più, continuano a negare che non ci sia.
Le ASL all'interno non mandano nessun tipo di comunicazione, cioè le cartelle cliniche non arrivano, le visite vengono fatte a distanza di mesi, quindi questo permette ai magistrati quindi anche di fissare camere di consiglio a distanza di 6, 7, 8 mesi dalla richiesta.
Un medico che fa un giuramento, fa il giuramento di Ippocrate, che giura di proteggere e di salvare la vita delle altre persone, non fa alzare neanche la maglia a un detenuto quando sa benissimo che quel detenuto è stato picchiato almeno 4-5 volte nel giorno precedente.
La cosa igienica nei carceri è veramente scarsa. Io so che prima a Modena vivevano in mezzo ai topi, in mezzo ai scarafaggi, l'acqua calda scarseggiava, non avevano un bel trattamento.
Là dentro nei carceri, io parlo di Poggio Reale e so quello che c'è là dentro, non c'è sanità, ma a prescindere dal virus la sanità non è mai esistita. C'è stato qualche caso prima che chiudevano per la rivolta, addirittura di un morto, che non è giusto, non si sa come è morto, per una febbre, e la famiglia l'ha saputo dopo 3-4 giorni, che non dico fesserie, sta su tutti i giornali, che la famiglia vogliono sapere la verità. Se si sentono male, in carcere ci sono persone che sono malati di tumore, un esempio, terminali, anziani. Sì, ma che stanno a fare là dentro?
la guardia fa un sopruso, ok, il medico non controlla, ok, il garante non fa il garante, e lì è il problema ancora più grave del medico e del cellerino che sono succubi di quel sistema, perché il garante dovrebbe garantire la salvaguardia del detenuto, dovrebbe garantire l'umanità all'interno delle strutture carcerarie, e invece in questo caso qui è venuto a mancare proprio questo punto, che secondo me è il più importante, perché quando viene a mancare il garante in una situazione del genere, il detenuto e le famiglie si sentono totalmente sole.
E infatti noi dalle istituzioni siamo stati abbandonati, veramente siamo stati abbandonati, perché per far circolare questa notizia abbiamo dovuto veramente fare tanto, perché nessuno era disposto, poi ci sono persone che andavano nelle caserme e dicevano che loro poi le caserme non potevano denunciare e cose varie. E veramente abbiamo dovuto fare molto per far circolare la notizia, e mio marito veramente si è messo molto male, veramente, come altri detenuti, ma io sto parlando della mia situazione personale, cioè, che praticamente veramente è stata una cosa orribile, perché mio marito non ce la faceva nemmeno a parlare al telefono.
La Bibbia è sovraffollata, c'è il sovraffollamento, non sanno dove collocarli, e continua a rigettare istanze su istanze su istanze, anche a liberanti che hanno pene che finiscono dopo 20 giorni, che magari se li sono fatti attaccati, persone che stanno male, persone che hanno patologie, per il Covid niente, si getta in continuazione. Questi magistrati devono capire che stanno facendo una carneficina, ecco, questo è quello che deve avere voce. I magistrati devono capire quello che fanno e che cosa stanno facendo, li stanno ammazzando. Sono venuti a fare i controlli, certo che c'è stata la promessa, io sono una di quelle che i controlli li ha ricevuti, ma non è tornato a casa. Perché a marzo, aprile, l'ennesima istanza rigettata, mi è stato risposto che il Covid non c'era e che era tutto sotto controllo. Questo la direzione sanitaria dava come informazione ai magistrati. E non è tornato a casa. Mio marito, come tante altre persone che potevano tornare a casa per sfollare le carceri, per consentire di stare meno stipati in cella come animali. Ecco il risultato. È passato un anno, siamo da capo a 12 se non peggio.
Speriamo comunque di riuscire ad avere almeno uno spiraglio di luce in fondo a questo tunnel, non tanto per noi che siamo fuori, che la libertà riusciamo a vivere tutti i giorni, ma per chi è dentro.
Mio figlio ha detto: mamma, abbiamo fatto un esposto, io vado fino in fondo. Però per andare loro fino in fondo dobbiamo essere noi dall'esterno a dargli una mano, perché se noi ci fermiamo, loro purtroppo non hanno voce. La loro voce deve essere la nostra. E noi probabilmente assieme a loro riusciremo a far chiarezza su questa morte, ma su tanti morti e su quelli che magari seguiranno.
Era un mondo per noi sconosciuto. Io soprattutto nei colloqui, quando andavo da Alessandro, ho capito e ho percepito un clima di, come dire, di autorità forte, un clima di dittatura, perché anche a noi a volte rispondevano male, anche con gli stessi parenti, usano molta autorità. E poi soprattutto percepivo delle sensazioni di non chiarezza, ecco, non chiarezza. Dentro il carcere non c'era chiarezza, non c'era trasparenza. Purtroppo nel carcere ci sono tante cose nascoste.
E io credevo nella giustizia, credevo che quando uno sbagliava doveva essere punito, avevo questa mentalità, oggi non ce l'ho più, che poi la punizione non porta a cambiare il mondo, anzi porta che il mondo rimane com'è.
Oh cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said rock.